Si racconta che un pastore, un bravo predicatore, che prima che venisse chiamato dal Signore a svolgere questo servizio, lavorava nelle pompe funebri. Non è un bel lavoro, ma serve anche quello. E a un certo punto questo pastore tornò a lavorare nelle pompe funebri. E allora qualcuno gli chiese: ma come mai? Tu hai un dono spiccato per la predicazione, come mai succede questo? E lui dice: quando ero pastore, cercavo di aiutare quel tal fratello a raddrizzare la situazione, per la sua situazione matrimoniale, ma è andata come è andata. E poi c'era quella sorella che aveva tutti quei problemi e non riusciva mai a venirne fuori. Cercavo di raddrizzare la situazione, ma non sono mai riuscito. Adesso, quando raddrizzo le persone, rimangono così per sempre. Allora, la metafora, anche se un po' macabra, può essere molto interessante. Lasciamoci lavorare dal Signore. Lasciamo che il Signore possa fare la sua opera in noi mentre siamo ancora forse storti, ma mentre siamo vivi. Questo può essere, ce ne sono altre, ma questa può essere la metafora importante che può essere per noi anche oggi. Lasciamoci lavorare attraverso la parola del Signore. Ciò che il Signore ha messo sul mio cuore è un passo del libro di Geremia. Oh Geremia, quello che ha scritto le Lamentazioni. Ho chiesto al Signore in camera nel cielo di non essere con lui, perché si lamenta sempre. Ne ho già a sufficienza qui delle lamentele di mia moglie, non ho bisogno di sentire anche quelle di Geremia. Ma Geremia è un profeta importante anche se un lamentoso. E al capitolo 6, versetto da 16 a 19, così dice la parola, che poi dovremo spiegare, perché non si può leggere un testo così di botto senza spiegare il testo nel suo contesto. Allora, Geremia, capitolo 6, dal versetto 16, spero che facciate in fretta a trovarlo, perché all'una abbiamo il pranzo, ma ci siamo? Geremia capitolo 6 dal versetto 16. Così dice il Signore: fermatevi sulle vie e guardate. Domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli rispondono: non ci cammineremo per essa. Io ho messo delle sentinelle per voi. State attenti al suono della tromba. Ma quelli rispondono: non staremo attenti. Perciò ascoltate, nazioni. Sappiate, comunità dei popoli, quello che avverrà loro. Ascolta, terra. Ecco, io faccio venire su questo popolo una calamità, frutto dei loro pensieri, perché non sono stati attenti alle mie parole, hanno rigettato la mia legge. Come dicevo prima, non possiamo leggere un testo di questo tipo, di botto, senza andare a specificare, tanto poi non lo guardo, lo tolgo ma non lo guardo, ma mi dà fastidio, senza specificare il contesto. Il libro di Geremia, Geremia che vuol dire letteralmente Yahweh, l'Eterno getta, ossia Dio pone le fondamenta o Dio stabilisce, Dio manda. Questo è il significato del nome Geremia. Questo Questo libro è una raccolta di profezie, di oracoli. Alcune parti sono scritte in prosa, cioè nel linguaggio corrente, altre parti sono scritte in poesia. E il brano che abbiamo letto, da 16 a 19, è scritto in poesia. E il tema che scorre dall'inizio alla fine del libro è un argomento purtroppo doloroso, ma è un argomento attuale. Lo era allora e lo può essere ancora oggi. Qual è questo argomento? Geremia si lamenta perché il popolo vive nel peccato e il giudizio di Dio non tarderà a manifestarsi. Ma il messaggio del Signore non finisce solo nel giudizio. Alla proclamazione del giudizio di Dio, e questo è straordinario, è abbinato un costante appello al ravvedimento. Che cosa vuol dire ravvedersi? Vuol dire cambiare il nostro modo di pensare, e questo è fondamentale. Però questo appello purtroppo sarà nel contesto di Geremia ignorato e la calamità arriverà. Di fronte al rifiuto del popolo di ravvedersi, il futuro prevede solo calamità, distruzione ed esilio. Questo è il contesto in cui Geremia proclama le parole che abbiamo letto. Ma la grazia di Dio. C'è speranza, c'è un filo di speranza. Una volta inflitta la punizione, perché avverrà, perché Dio lo ha detto e ciò che Dio dice avviene, Dio avrebbe però stipulato un patto con il suo popolo, cioè un accordo profondo, e lo avrebbe rinnovato dandogli un cuore capace, un cuore nuovo, capace di ascoltare e di ubbidire. Allora qui c'è la prima domanda che vi pongo, che mi sono posto in questi giorni, mentre il Signore mi pressava in qualche modo, pressava il mio cuore su queste parole. La domanda è questa: è con questo cuore nuovo che in quanto figli di Dio abbiamo, questa mattina desideriamo ascoltare la voce del Signore? È con questo cuore nuovo? Se non possiedi tale cuore, in questo momento, nel corso della predicazione, alla fine di questo incontro, puoi chiederlo al Signore, puoi chiederlo al Signore Gesù Cristo. E se la tua domanda, se la tua richiesta è sentita, vera, sincera, Dio certamente ti risponderà, perché questo dice la sua parola. Io mi stupisco, tornando al testo e al libro di Geremia, mi stupisco della costanza, della pazienza con cui Geremia, siamo nel 600 avanti Cristo, scrive al popolo, a queste due tribù di Giuda. Geremia non si stanca, nonostante la caparbietà di questo popolo, Geremia non si stanca di comunicare il messaggio del Signore. E forse qui c'è qualcosa per me, c'è qualcosa per noi. In questo mondo disgraziato e disperato, noi dobbiamo avere la costanza e la pazienza di Geremia di insistere sul messaggio di Gesù Cristo, sul messaggio di Dio che vuole rivolgere alle persone per liberarle e per toglierle dai loro pesi e dai loro peccati, prima di tutto. Ma. Oggi accade tante volte ciò che accadeva al tempo di Geremia. Giuda ha un atteggiamento sbagliato ed ecco perché Geremia si lamenta. Ha un atteggiamento sbagliato nei confronti della parola che Dio ha dato attraverso Geremia. Sia dei suoi capi, attenzione, i capi erano compresi in questo discorso che riguardava i profeti e i sacerdoti, sia della povera gente. L'atteggiamento sbagliato è quello, era quello e può essere quello oggi, che non riusciamo ad accogliere il messaggio di Cristo, della parola, per poi metterlo in pratica. Questo è l'atteggiamento sbagliato al tempo di Geremia. E può essere, attenzione, la parola di Dio è qui per stimolarci, può essere il nostro problema oggi, ascoltare, ascoltare, ma mai mettere in pratica. E come vedremo, questo non è l'ascolto secondo la Bibbia. Il versetto 19, carissimi, è terribilmente chiaro a questo proposito. Rileggiamo il versetto 19. Ascolta, o terra. Incredibile. Ecco, io faccio venire su questo popolo una calamità frutto dei loro pensieri. Incredibile. La calamità che avverrà a Geremia, nel tempo di Geremia, che lui profetizza, è il frutto di un modo cattivo, pessimo di pensare. Incredibile. Ma deve farci riflettere tutto questo. E davanti a questa parola, noi oggi, questa mattina, siamo qui e dobbiamo rispondere nel chiederci, prima di tutto, questa mattina, quali tipi di mentalità potrebbero incastrarci, intrappolarci nella rete del peccato? Questa è una domanda interessante. Quali tipi di mentalità potrebbero intrappolarci nella rete del peccato, facendoci inciampare davanti alla parola del Signore? Fratelli e sorelle, amici, che cosa frulla nei nostri pensieri? Cerchiamo di ragionare, di essere onesti davanti a Dio. Cosa c'è nella nostra testa? Cosa frulla nei nostri pensieri? Il messaggio di questa mattina deve portarci a questa necessità urgente di considerare, di valutare, di prendere importanti e serie decisioni in merito. Qui c'è un'urgenza, e l'urgenza è collegata alle priorità. Le cose che noi riteniamo prioritarie sono quelle che noi facciamo, sono le cose che diventano urgenti da vivere. Allora dobbiamo chiederci che cosa c'è, ripeto, nella nostra testa. C'è urgenza nei giovani, c'è urgenza nei bambini, c'è urgenza nelle persone di mezza età, c'è urgenza nei vecchi, c'è urgenza nel prossimo in generale. Ma ci sono delle forze ostili che bussano alla nostra porta. Qual è o quale sarà la nostra reazione quando queste forze ostili ci invadono? Questo era il problema di Giuda al tempo di Geremia. E proprio le tribù di Giuda, di fronte a queste forze ostili, che cosa hanno fatto? Hanno spalancato il loro cuore al peccato, e questo ha infettato la relazione con Dio. Questo è successo. Qual è la colpa che Geremia denuncia da parte di Dio? La colpa è quella di aver abbandonato l'Eterno per degli idoli. Oh, quando sentiamo la parola idoli, stiamo tranquilli. Perché noi diciamo, non abbiamo le statue, non abbiamo questo, non abbiamo quell'altro, come se gli idoli fossero quelli. Saranno anche quelli forse, ma secondo la parola di Dio, l'idolo è ciò che prende il posto di Dio, ciò che va al primo posto, e Dio retrocede al secondo, al terzo, al quarto posto, non lo so. Questo è un idolo di fronte alla parola di Dio. Allora vedete che qui non è un problema di statue o di immagini, qui è un problema di vita, è un problema di vita. L'Eterno, il popolo ha abbandonato l'Eterno per degli idoli. E poi che cosa ha fatto? Ha messo la fiducia nella forza delle nazioni vicine, piuttosto che riporla in Dio. E poi che cosa ha fatto, dulcis in fundo? Ha rigettato il messaggio dei veri profeti, quelli che qui chiama le sentinelle, per ascoltare le menzogne annunciate dai falsi profeti. Sapete cosa fanno i falsi profeti? Dicono sempre che va tutto bene anche quando stiamo andando a rotoli. Questo dicono i falsi profeti. I veri profeti dicono com'è la realtà, la situazione vera. Qual è il risultato di tutto questo? In questo testo di Geremia il risultato è la violenza, la frode, l'ingiustizia, l'infedeltà coniugale riempiono il paese di Giuda. Infedeltà coniugale, qui si aprirebbe tutto un capitolo a parte. Noi a volte siamo portati a dire di fronte a queste cose, sono gli ultimi tempi, ci sono dei problemi e sicuramente ci sono dei problemi, ma io credo che la prima ragione è perché stiamo abbandonando la via del Signore. Questo è il problema. Allora, di fronte a tutto questo, il popolo perde di vista le priorità e non riesce più a far che cosa? A riposarsi in Dio. Non sto parlando del riposo, questo qui, del cimitero. Anche quello è un riposo. Sto parlando di un riposo che ci investe come persone vive, riposarsi in Dio. Il quadro delineato da Geremia è raccapricciante. Badiamo bene, però, Dio sta parlando a chi? Al suo popolo. Questo mi destabilizza per certi versi. Dio sta parlando al suo popolo. Dio vuole parlare prima di tutto ai suoi figli. E questa mattina vuole parlare qui, in mezzo di noi. E noi abbiamo il diritto e il dovere di ascoltare. E la situazione sarà raccapricciante. Sì, il paese sarà devastato, ma nella sua grazia il Signore non permetterà che questo paese sia interamente distrutto. E questo mi incoraggia e ci incoraggia, perché con il Signore si può sempre ricominciare. Questa è la parola di speranza che forse viene questa mattina. Dio vuole farci del bene. Dio parla, è vero, a volte anche duramente, perché ci ama. Questo. Abbiamo letto, così dice il Signore. E quando leggiamo così dice il Signore, dovremmo scattare tutti sull'attenti, perché Dio sta parlando. E cosa dice il Signore? Abbiamo letto. Ma qual è l'obiettivo di tutta questa situazione? C'è un obiettivo che mi piace particolarmente, che ho colto in un modo particolare e vi lancio questa mattina. Voi troverete riposo alle anime vostre. Questo è l'obiettivo del Signore in questo testo. Ma tra la parola di Dio, così dice il Signore, e il riposo che Dio promette, c'è un cammino. Ecco l'urgenza, il cammino. Vivere nel riposo di Dio è sinonimo di pace, è sinonimo di serenità, di gioia, di forza, ed è sinonimo di sostegno anche nel momento difficile della sofferenza, perché il riposo di Dio non esclude le lacrime, ma permette di assaporare che Dio è là. Ho telefonato a un carissimo fratello e amico l'altro giorno, e tanto per non fare nomi, è Amos Rapezzi, cognato di Carmen e Gianfranco, e siccome ha perso la moglie poco tempo fa e sarebbe stato il compleanno di Giuliana, la moglie, qualche giorno fa, ho chiesto: Amos, ti telefono? Francamente non so cosa dirti, se non dirti che ti abbraccio forte forte e ho pensato a te in questo momento così particolare. E lui mi ha risposto: Dio sta operando. Ecco il riposo di Dio. Dio sta operando. Bello, bello. Riposo è stare appiccicati. Non mi piace tanto dire stare, perché ha una connotazione passiva, statica. Preferisco dire riposo e camminare appiccicati col Signore. Così c'è una connotazione attiva, dinamica. Sapete perché? Semplicemente, prima di tutto, perché Dio è Dio. E per qualcuno trovare riposo forse vorrà dire abbandonare la propria indipendenza, quell'indipendenza che gli fa dire non ho bisogno di Dio, sono sufficiente a me stesso, oppure ho bisogno di Dio solo a Natale, a Pasqua e alle feste considerate o consacrate, come si dice. No, forse questa mattina tu hai bisogno di riconoscere al contrario che proprio di Dio e del Signore Gesù Cristo hai urgente necessità, perché vedi, perché senti la tua vita vuota, infelice e forse senza uno scopo. Il riposo di Dio dà l'espressione del nostro intero essere consacrato. Il riposo che Dio dà è l'espressione del nostro intero essere consacrato. Il nostro corpo, le nostre forze e tutte le nostre facoltà vengono messe a disposizione del Signore come un sacrificio vivente, così come ci suggerisce San Paolo al capitolo 12 dell'Epistola ai Romani. Carissimi, se non siamo nel riposo di Dio, potrebbe essere che il nostro sacrificio, la nostra offerta al Signore è soltanto parziale. Si racconta che una gallina e un maiale vivevano in una fattoria che era adiacente, vicino, confinante con un orfanotrofio. Allora a un certo punto la gallina furba dice al maiale: senti, portiamo da mangiare a questi bambini, c'è molto bisogno. Io porterò le uova e tu porterai la pancetta. Il maiale guarda la gallina e dice: ma sbaglio o quello? Tu porti un contorno, qualcosa di parziale, ma a me chiedi il sacrificio. Allora forse questa mattina dobbiamo chiederci, usando questa parafrasi, se vogliamo offrire al Signore le uova o offrire la pancetta. È un interrogativo importante. Fratelli e sorelle, amici, se bramiamo trovare riposo nella nostra vita, ascoltiamo Dio. Così dice il Signore. Lui ci chiede di fermarci. Cosa abbiamo letto? Fermate. Lui ci chiede di fermarci, abbiamo la necessità di farlo. Il culto che noi viviamo insieme la domenica mattina in modo particolare dovrebbe essere l'espressione di tutta la nostra gioia in Gesù. Bello. Ma deve anche essere un momento in cui ci fermiamo per riflettere davanti alla parola. Questo è il culto. Fermarsi per fare che? Fermarsi per vedere le cose che riguardano la nostra relazione con Dio. Fermarsi per chiedersi dove siamo, a che punto. Chiedersi se la strada che stiamo percorrendo, questa via dei sentieri antichi, è la via giusta, cioè quella indicata da Cristo. Fermatevi. Fermarsi per capire le cose che si riferiscono al nostro rapporto con Dio. Discernere le situazioni e il tempo. O non è che dobbiamo essere discepoli del colonnello Bernacca. Non sto parlando di questo tempo, sto parlando dell'attualità delle cose, cioè il momento in cui viviamo. E ancora, fermarsi, come dice il testo, per ascoltare. Ascoltare non vuol dire sentire, o meglio, vuol dire sentire e agire di conseguenza. Ecco il mettere in pratica. Questo è l'ascolto secondo la parola di Dio. Se non è così, non è ascolto per la parola di Dio. e leggendo il libro del Deuteronomio, lo potete fare anche voi, personalmente sono sempre sorpreso dalla quantità di volte in cui viene ripetuto il monito: ascolta Israele, ascolta Israele. Abbiamo bisogno di ascoltare per vedere, per capire, per mettere in pratica. E tutti questi amorevoli consigli da parte del Signore, sapete cosa sono? Non sono altro che la manifestazione della grazia di Dio, quella grazia che vuole farci trovare il riposo della nostra anima, il riposo per noi stessi. Poco fa citavo le forze ostili che bussano alla nostra porta. Una di queste, fratelli e sorelle, che rovina il gusto del riposo di Dio è la preoccupazione del domani. Cosa mi succederà domani? Cosa mi riserverà il futuro? Ciò che Gesù definisce nel celebre sermone della montagna, essere in ansia per la propria vita. E l'ho letto chissà quante volte, ma in questi giorni il commento che Gesù fa mi ha fulminato. Mi ha fulminato. Gesù dice: sono i pagani che vivono in questo modo. Cioè sono quelli che non hanno nessuna certezza in Cristo che vivono in questo modo. Quindi, per deduzione logica del testo, Gesù dice: i figli di Dio non dovrebbero adattarsi a questo tipo di mentalità, cioè di avere un'ansietà, una sollecitudine che ci porta all'ansietà per il domani, che cosa succederà. E con tutto il rispetto per i pagani, personalmente non voglio assomigliare a loro. Non voglio essere torturato da che cosa sarà domani. E tu che mi stai ascoltando, o forse fai finta di ascoltare, ma questo è un problema tuo, non è mio, vuoi farmi compagnia? Vogliamo essere uniti in questo pensiero di gettare il nostro peso sul Signore Gesù Cristo e non essere torturati del domani? Questo non vuol dire che non dobbiamo pianificare e programmare, eh? Questo è tutto un altro discorso, ma vuol dire che non devo essere sfiancato, torturato da quello che può essere il domani. Diceva il filosofo greco Aristotele: se c'è soluzione, perché ti preoccupi? Se non c'è soluzione, perché ti preoccupi? Interessante. Gesù dice ancora nel brano di Matteo: cercate prima Dio. Prima Dio e tutto il resto verrà di conseguenza. Allora il senso del discorso nel suo contesto è che il vero riposo per la mia anima, per la nostra anima, lo troveremo soltanto se Gesù Cristo, il Signore, verrà prima di tutto. Prima di tutto. Sapete cosa vuol dire tutto? Vuol dire tutto. O ci crediamo o non ci crediamo. Non abbiamo tante possibilità. O ci allineiamo a Gesù Cristo e crediamo e facciamo nostre queste parole attraverso la fede, o non ci crediamo e continueremo a vivere nella desolazione e nell'ansietà. Non mi riferisco qui alle cose da fare, non mi riferisco alle opere che dobbiamo fare o al servizio cristiano, che è importantissimo, ma non è questo a cui mi riferisco questa mattina. Mi riferisco a ciò che in quanto cristiani dovremmo sperimentare perché seguiamo Gesù Cristo, cioè il suo riposo. E voi troverete riposo alle anime vostre. Per concludere, vogliamo lasciare i nostri pesi a Cristo? È una decisione che dobbiamo fare. E Forse questa mattina è il momento giusto, di fronte alla parola, di prendere seriamente questa decisione. Vogliamo lasciare i nostri pesi, i nostri crucci a Cristo? Personalmente ho un urgente bisogno, di realizzare le parole di Gesù, che si allineano con i concetti di Geremia che abbiamo letto. Gesù a un certo punto dice, Matteo 11, da 28 a 30, venite a me. Venite a me voi tutti che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo. Voglio prendere queste parole prima di tutto per me, e voglio sfidare anche voi. Sì, ho bisogno di riposo. Come voi sapete, domani partirò per Verona per un altro intervento abbastanza complicato. Ho bisogno del riposo di Gesù Cristo. E voglio fare questa scelta. E qual è la promessa di Gesù Cristo? La stessa che abbiamo letto in Geremia. Le parole sono identiche. Voi troverete riposo alle anime vostre se gettate i vostri pesi su di me e non siete ansiosi su quello che sarà domani. Fratelli e sorelle, amici, che il nostro ardente desiderio sia questa mattina, di fronte all'appello della parola di Dio, come individui e come Chiesa, Signore, desideriamo riposarci in te. Vogliamo fare questa preghiera, ognuno di noi nel nostro cuore?